Mille Voci.
Si intitola Un secolo di storia bancaria ticinese, il libro edito, ça va sans dire, dall'Associazione Bancaria Ticinese che quest'anno celebra i 100 anni dalla sua formazione. Avvenuta a Lugano il 22 ottobre del 1920 alla presenza dei direttori degli istituti bancari con sede nel cantone e dei responsabili delle succursali ticinesi delle grandi banche svizzere. Scopo dell'associazione, come recita l'attuale statuto, è salvaguardare e difendere l'immagine della piazza finanziaria ticinese e gli interessi e i diritti dei suoi membri in campo cantonale, ad eccezione di ogni attività commerciale. Già qui sarebbe interessante capirci qualcosa, ma intanto ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono, con l'assistenza tecnica di Fabio Bosì, Antonio Bolzani in regia e Karin Kondolf ai telefoni. Sarà dunque, lo abbiamo capito, un anno scandito sicuramente da appuntamenti per sottolineare questo secolo di esistenza dell'Associazione Bancaria Ticinese, cominciando tra l'altro proprio dalla presentazione pubblica del libro del centenario prevista il prossimo 19 febbraio, poi il 30 marzo ci dovrebbe essere il Lugano Banking Day, anche di questo parleremo. Lo faremo con, in particolare, gli interlocutori che ci sono qui in studio, ma anche altri che sentiremo al telefono registrati. Innanzitutto saluto, e in questo caso chiedo venia alla nostra interlocutrice, se presento prima il rappresentante maschile, che è Franco Citterio, direttore dell'Associazione Bancaria Ticinese. Perché volevo cominciare quasi come una sorta di provocazione, ma che serve anche per entrare in materia. E verrebbe da dire, Franco Citterio, come sembrano lontano, e di fatto lo sono, i tempi del simposio internazionale organizzato nel 1986 a Lugano sui problemi economici e monetari e sulla trasformazione del mercato dei servizi finanziari, al quale parteciparono tra l'altro numerose personalità svizzere ed internazionali. Il tema invece sembra quasi essere tuttora di attualità. Innanzitutto buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Era per dire che erano altri tempi, ovviamente. I tempi sono molto cambiati, però i temi sono sempre di attualità.
Ma è bello ripercorrere poi i decenni della storia per rivedere in fondo che la storia cambia, cambiano le persone, cambiano i fatti, ma a volte i momenti si ripresentano. Negli anni Ottanta l'Associazione Bancaria Ticinese, ma naturalmente come tante altre piazze finanziarie di allora, sentiva la necessità di discutere, di organizzare congressi, quindi confronti di idee sui temi che solcavano il settore in quegli anni. E sono anni, gli anni Ottanta, dove ci sono stati dei grandi cambiamenti a livello di organizzazione internazionale del mondo bancario, di sistemi valutari che stavano cambiando, o comunque c'erano le grandi discussioni sull'introduzione anche di nuove monete. C'era un'Europa comunitaria che stava espandendosi, e quindi il settore bancario, che è notoriamente molto internazionale e quindi molto dipendente da quello che sta succedendo, da quello che stava succedendo ai tempi, si è voluto farne un simposio. Un simposio che in fondo ha rappresentato veramente una grossa novità allora, proprio perché Lugano, ma dire anche in Svizzera, non c'erano grandi avvenimenti, grandi eventi congressuali. Quello di Lugano è stato per tre edizioni un momento di confronto a livello internazionale. Qui sono arrivati personaggi veramente di peso a livello internazionale, di Fondo Monetario, di Banca Nazionale, Confederazione, quindi sono grossi nomi che hanno messo Lugano sulla mappa internazionale.
E forse che non sarebbe così facile invece invitare oggi, però poi che cosa avverrà nel Lugano Banking Day di quest'anno, magari lo vedremo vedremo dopo. I 100 anni dell'Associazione Bancaria Ticinese, lo dicevamo, è anche l'occasione per pubblicare un libro, appunto, dal titolo Un secolo di storia bancaria ticinese, che contiene diversi contributi, e tra i contributi di peso, perché poi sono anche un modo anche per orientarsi su come è cambiata la situazione, non in 100 anni, ma potremmo anche dire soltanto negli ultimi 20, c'è il contributo di Tamara Erez, che è direttrice del centro studi di Villa Negroni, già centro studi bancari. Tra l'altro, anche per voi il 2020 è un anno di celebrazione, insomma, di anniversario. Tamara Erez, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno, buongiorno. Benvenuta. A tutti voi e buongiorno ai radioascoltatori. Sì, sono 30 anni. Il centro studi bancari è costituito come tale. In origine è stato costituito su iniziativa di persone molto lungimiranti, vicine alle banche, già allora vedevano l'importanza della formazione, della creazione della cultura per il settore bancario, quindi per tutti i collaboratori che lavoravano in banca. Quindi è nato veramente su spinta individuale di alcune persone vicine che credevano molto nella diffusione di una cultura generalizzata, specialistica anche, e che hanno quindi creato il centro con questo obiettivo principale. Poi nei 30 anni si è sviluppato e l'obiettivo del centro si è via via evoluto per integrare, per fungere da integratore, diciamo così, di quella che è la piazza bancaria e finanziaria principalmente del Canton Ticino, ma anche per portare un contributo di rilievo a livello svizzero, per incominciare, e poi un riconoscimento a livello internazionale, principalmente anche sul mercato italiano, diciamo.
Tamara Erez, mi aiuti ad introdurre anche la terza interlocutrice che sentiremo tra un attimo, perché il suo contributo nel libro è intitolato, ed è un titolo anche piuttosto impegnativo, La normativa dei mercati finanziari in Svizzera. Sì. Quindi quando parliamo di normative, lei in pratica fa una sorta di excursus storico per capire qual è il quadro legislativo dentro il quale ci muoviamo, che non riguarda soltanto le banche o le associazioni bancarie. È un modo per capire come anche il rapporto tra gli operatori finanziari e il mercato, a livello anche mondiale, potremmo dire, si è evoluto in un processo che ha una lunga genesi. Adesso non la possiamo ripercorrere tutta, sì, però sì. È significativo capire che non riguarda appunto soltanto le banche.
No, non riguarda soltanto le banche, anche perché se lei pensa che la normativa definisce la relazione tra le persone, quindi è parte assolutamente integrante di quella che è la relazione tra le persone a tutti i livelli, quindi non riguarda soltanto la banca, riguarda ogni singolo individuo. La legge è qui per definire le relazioni interpersonali. Quanto più complesse sono queste relazioni interpersonali, quindi che non si fermano all'interno del settore bancario, ma tutti quelli che in qualche modo si relazionano al settore bancario sono toccate da queste normative, in quanto definiscono le proprie relazioni proprio attraverso la legge, la norma. Senza relazione non c'è norma e più complessa è la relazione, più complesso è anche la legge, la normativa, diciamo così. Quindi uno degli obiettivi del centro era proprio quello di integrare le diverse professioni e di conseguenza anche l'aspetto normativo prevede questa integrazione tra tutti quegli operatori sulla nostra piazza, ma non solo, che interagiscono tra di loro.
E se c'è una cosa che emerge di interessante tra le molte nei vari saggi che compongono questo libro, ma adesso mi riferisco in particolare a quello di Tamara Erez, è che l'adattamento delle norme, dei comportamenti, ovviamente non è frutto semplicemente di un'iniziativa autoreferenziale della Svizzera, che pure delle norme se le date fin dall'inizio, e queste norme hanno permesso tra l'altro lo sviluppo di una rete bancaria molto, molto efficiente già sin dall'inizio, ma sono comunque legate al contesto internazionale. Ci si deve adattare ai cambiamenti internazionali e potremmo dire che gli ultimi 20 anni da questo punto di vista sono stati estremamente significativi, con tutti i colpi e contraccolpi che hanno portato al sistema bancario e al mercato, diciamo, finanziario svizzero. Tamara Erez.
Sì, perché appunto, come dicevo, il fatto di voler isolare il fenomeno della normativa a un fenomeno che non ha niente a che vedere con la relazione umana è teorico, nel senso che laddove esiste relazione umana, quindi che fuoriesce dai confini nazionali, e questo non solo a livello individuale, ma a livello anche di comunità umana, di operatività commerciale. Anche volendo andare via un attimo dal settore bancario, se lei pensa che quanta più complessità c'è nel volersi proporre in questa comunità, io decido ad esempio di costruire scarpe. No, posso farla da sola e costruisco delle scarpe, mi serve comunque il materiale per costruirlo, lo strumento per costruirlo. Se mi voglio ingrandire perché voglio vendere le mie scarpe, creo un'azienda. Questa azienda avrà a che fare con dei fornitori, avrà a che fare con delle banche che magari mi finanziano l'attività, ha a che fare con gli acquirenti, con i dettaglianti. Quanto più rendo complessa la mia attività, quanto più la normativa farà parte di questa complessità, perché regola la nostra relazione. Quindi a livello internazionale le banche del Canton Ticino, ma a livello svizzero, hanno dei rapporti fondamentali e di conseguenza subentrano anche tutti gli aspetti normativi a livello internazionale che, gioco forza, influenzano reciprocamente le attività.
Franco Citterio, se il sistema bancario ha teso sin dall'inizio in qualche modo ad autoregolamentarsi, anche comunque a rispettare tutta una serie di regole che erano state decise probabilmente anche con lungimiranza, andiamo indietro agli anni 30 del XX secolo, dopo ci sono state dinamiche invece che sfuggivano alla prevedibilità, e quindi ovviamente le grandi crisi finanziarie che hanno colpito il mondo intero, e penso in particolare a quella del 2008, che si è sentita particolarmente, direi, nella Svizzera italiana. Se lei adesso volta lo sguardo indietro a questi ultimi, insomma, 10-12 anni, che cosa si sente di dire? Magari di...
Beh, diciamo, partiamo dal presupposto che il settore bancario a livello internazionale è tra i settori più regolamentati in assoluto, no? Ci sono altri settori molto regolamentati, per esempio quello farmaceutico, per ovvi motivi, e quello bancario è un altro di quei settori dove in pratica ogni singola attività, ogni singola banca deve avere delle precise autorizzazioni. Il personale che opera all'interno della banca deve rispettare tutta una serie di criteri, di doveri, e quindi è un settore di principio molto regolamentato. Quello che è successo negli ultimi, direi, 20 o 30 anni è forse una spinta verso una iperregolamentazione. Naturalmente la crisi finanziaria 2008 ha poi ancora accelerato maggiormente la situazione, partendo dal presupposto che la crisi o le crisi si creano perché non c'è abbastanza regolamentazione. Ecco, questo forse è già un'ipotesi che andrebbe discussa, che è stato poi anche frutto di, naturalmente, di tante discussioni tra governi, fino a che punto è utile regolamentare per evitare le crisi internazionali. Però di fatto quello che è successo negli ultimi anni ha posto il nostro settore sotto una grossa pressione all'interno della Svizzera, ma poi c'erano anche le pressioni dall'esterno per quel che riguardava in particolare le situazioni fiscali, quindi pressioni sul segreto bancario, lo scambio di informazioni, che anche questo ha significato tutta una serie di norme, di obblighi che stanno tra l'altro entrando, diciamo, in vigore in questi anni. E poi c'è una regolamentazione soprattutto europea alla quale, e qui è una scelta piuttosto, diciamo, politica e di opportunità, se adattarsi o avvicinarsi a questo diritto europeo. Di fatto, per avere un accesso, per avere dei prodotti e dei servizi eurocompatibili, per forza dobbiamo avvicinarci alla normativa europea, e le leggi che sono entrate in vigore quest'anno, che sono fondamentalmente tre: legge sui servizi finanziari, legge sugli istituti finanziari e poi la legge che della FINMA, che avvicina anche l'operato della FINMA alle norme internazionali, di fatto dovrebbe permetterci, lascio un po' il condizionale, dovrebbe permettere al nostro settore di essere più vicino e anche più aperto sui mercati internazionali.
Sono parole che sicuramente avrà ascoltato con molto interesse anche la nostra terza interlocutrice, che saluto e che purtroppo non possiamo tenere a lungo quanto avrei voluto, che è Cristina Maderni, che è presidente della Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari. Buongiorno Cristina Maderni.
Buongiorno.
Nonché deputata in Gran Consiglio, ma è anche membro del comitato di fondazione del Centro di Studi Bancari, quindi ha ascoltato sicuramente con attenzione anche quanto diceva Tamara Erez. Io volevo introdurre un altro elemento, perché abbiamo detto, certo, le norme a livello giuridico interno, internazionale, vedere un po' quali sono appunto gli schemi dentro i quali bisogna muoversi, poi ricordava Franco Citterio, certo ci sono le pressioni che sono legate anche alle situazioni appunto di shock economico come è stata la crisi del 2008, c'è un elemento aggiuntivo secondo me che chiarisce bene il panorama del Ticino per quanto riguarda le banche, e cioè il fatto che in Ticino ci sono state molte filiali di banche svizzere ma anche internazionali che a un certo punto hanno fatto pagare dazio, insomma, le razionalizzazioni, quindi c'è stata una diminuzione cospicua del personale, le trasformazioni anche tecnologiche, insomma tutto il settore bancario dal punto di vista anche impiegatizio ha subito comunque degli shock in parte assorbiti anche dalle fiduciarie, e si è detto beh, soffrono le banche, le fiduciarie alla fine in qualche modo ne approfittano. Non è esattamente così, Cristina Maderni, però come si può spiegare questa dialettica?
Ma credo che in questi minuti che nel quale vi ho ascoltato con estremo interesse è stato percorso un po' la storia, no? La BT è nata nel 1920 e mentre alcune nostre associazioni sono nate negli anni 60, la federazione nel 92, quindi c'è stata un po' un'evoluzione delle necessità, sicuramente anche perché le banche sono viste e lo sono ancora oggi delle grosse strutture, le fiduciarie invece sia a livello cantonale che a livello federale sono delle piccole strutture con mediamente 5-10 dipendenti. Quindi perché hanno potuto nei momenti di maggiore crisi delle banche in parte assorbire l'uscita di alcuni settori, diciamo, del commercio delle banche, le fiduciarie? Beh, perché tra i settori delle fiduciarie, che mi permetta di ricordare, commercialista, immobiliare e finanziario, sicuramente il finanziario è quello più vicino all'attività bancaria nel senso della gestione patrimoniale, quindi è stata un'opportunità per chi forse voleva tornare ad avere il contatto diretto con la clientela. Tutte queste normative, tutte queste suddivisioni all'interno di queste banche che prima di ridursi, ricordiamo, tante si sono accorpate, sono state fuse, hanno fatto acquisizioni, quindi sono diventate grandi, quindi con degli organigrammi anche molto più pesanti, ci sono stati chi ha preso l'opportunità e si è messo in proprio e quindi ha avviato una sua nuova attività di gestione patrimoniale.
E da questo punto di vista viene da chiedersi, perché appunto potremmo vederlo come una sorta di triangolo a questo punto, no? Cioè l'Associazione Bancaria Ticinese, che ovviamente deve guardare al passato, al presente e anche al futuro, c'è il centro studi di Villa Negroni, che deve cercare di fare un po' da cinghia di trasmissione anche formativa tra i vari settori, e poi ci sono appunto le organizzazioni che sono sul territorio, come appunto le fiduciarie, che devono cercare comunque in qualche modo di vivere e sopravvivere, far vivere anche chi lavora. E diventa importante, lo dicevamo, anche avere dei codici di autoregolamentazione, vero? Adesso c'è la nuova legge appunto sugli istituti finanziari, che quindi comprende anche ovviamente le fiduciarie, però credo che per evitare quella idea che un po' a un certo punto si è affermata, che ci sono delle zone grigie, no? Dove in fondo ognuno fa un po' quello che gli pare, ecco che allora forse diventa importante la formazione, Cristina Maderni, e in questo caso la faccio dialogare proprio con Tamara Erez, cioè non dobbiamo formare soltanto persone che sono brave a lavorare in banca, perché poi sono le banche stesse che formano i propri dipendenti, ma dobbiamo formare persone che sappiano lavorare nell'ambito finanziario conoscendo le regole e assumendo tutta una serie di comportamenti che siano proficui, insomma. Condivide questa mia idea?
Assolutamente, le dirò di più, la maggior parte delle 6 associazioni che sono membre poi della federazione hanno all'interno dei loro statuti degli obblighi formativi per i loro associati, un numero di ore obbligatorie di formazione necessaria. Quindi come fiduciari abbiamo sempre fatto molta attenzione a quello che è la formazione continua, tant'è che nel 2006 in collaborazione appunto con il centro è stato creato questo istituto di formazione proprio per le professioni fiduciarie, dove tuttora vengono svolti importantissimi corsi di formazione sia di base ma soprattutto di aggiornamento continuo, perché come è stato già citato prima, le normative sono in continua evoluzione e in qualsiasi campo, quindi è una rincorsa ad essere sempre aggiornati, ed è fondamentale per chi poi usufruisce dei nostri servizi, quindi la clientela, poter dare un servizio basato proprio sulla formazione, che non è solo quella che anni fa si diceva finito di studiare abbiamo finito, no, oggi come oggi gli studi continuano fino al momento in cui uno smette di lavorare. Ecco, questo è decisamente un cambiamento radicale che ancor più si sente negli ultimi anni, ecco.
Franco Citterio, quindi la cultura bancaria, che è stato sicuramente anche un pilastro, potremmo dire, socio-economico, che ha sicuramente condizionato la storia del Canton Ticino, oggi, vista alla luce appunto dei cambiamenti che ci sono stati in questi ultimi anni, in che posizione vi mette rispetto appunto a tutto il territorio rappresentato anche dai fiduciari che, appunto, svolgendo anche una parte di servizio finanziario, potrebbero essere visti come una sorta di concorrente, no? In realtà, come la vedete voi?
Ma la visione nostra, che è dimostrata poi coi fatti, soprattutto con la formazione professionale, è che la piazza ticinese è un insieme di attori, e quindi le banche collaborano, poi possono essere anche in parte in concorrenza, ma fondamentalmente c'è un rapporto di collaborazione con gli altri attori, che sono in particolare i gestori patrimoniali esterni, quindi i fiduciari finanziari nella categorizzazione che dà anche la legge cantonale, e poi da non dimenticare anche le altre società finanziarie e le assicurazioni. Diciamo, in una definizione di piazza finanziaria noi vediamo tutti questi attori che fondamentalmente devono lavorare, poi magari ancora in regime di una certa concorrenza, ma devono cercare di lavorare nella stessa direzione, perché poi le condizioni quadro, i fattori che rendono attrattiva la nostra piazza a livello ticinese, ma direi a livello svizzero, devono essere simili se non uguali per tutti. Per esempio, quando si parla di normativa, quando si parla di accesso al mercato internazionale, sono delle prerogative importanti per tutta la piazza finanziaria, non solo per le banche. La legge di cui si parlava prima, entrata in vigore quest'anno, obbliga, e questo naturalmente è un aggravio, obbliga i gestori patrimoniali esterni anch'essi ad essere autorizzati dalla FINMA. Però questo perché lo si fa? Lo si fa per rendersi compatibile a livello europeo e quindi poter avere più accesso ai mercati internazionali. È un sacrificio, ma credo che possa essere ricompensato da vantaggi a favore di tutta la piazza finanziaria. Quindi direi vige e deve vigere, se possibile, anche nei confronti dell'autorità, anche nei confronti dell'opinione pubblica, una visione unitaria, se no il rischio è che ci frammentiamo, le banche che dicono una cosa, i fiduciari un'altra, e abbiamo visto anche in passato purtroppo certi atteggiamenti non sempre unitari hanno portato anche nei confronti dell'autorità politica a un certo disorientamento. Insomma, che cosa vuole la piazza finanziaria per poter migliorare?
E poi magari si riuniscono tutti al centro di studi di Villa Nigrone a discutere di un sacco di questioni. Però siccome devo lasciar partire Cristina Maderni che ha un appuntamento, vorrei chiudere facendole una domanda che poi riguarda ovviamente anche il settore bancario. Si è detto che una delle ragioni che ha portato ovviamente alla diminuzione dei posti di lavoro in Ticino, ed è stata anche onerosa questa perdita, è dovuta anche alla trasformazione digitale, alla trasformazione tecnologica che ha subito tutto il settore finanziario. Lei da questo punto di vista, se guarda alla realtà degli istituti appunto legati appunto al settore fiduciario, guarda con fiducia o con preoccupazione al futuro, Cristina Maderni?
Ma vede, la trasformazione digitale, l'utilizzo di tutti questi macchingegni, queste macchine che ci supportano quotidianamente, è una realtà che non possiamo...
Beh, ci mancherebbe, sì,
esatto.
Infatti.
E quindi è chiaro che c'è già stata una grossissima trasformazione negli ultimi 30-40 anni, accelerata in questi ultimi anni. E quindi bisogna essere pronti anche a trasformare la propria attività, no? La consulenza, il servizio di per sé continuerà ad esistere, ma sarà fatto in altra forma e in altri livelli. E questo che è importante, proprio per questo la necessità fondamentale della formazione e non di credere che se ho imparato e faccio questo lavoro continuerò a fare questo lavoro anche per i prossimi 30 anni, fino all'età della mia pensione o 40 anni, a dipendenza di quanti ne ho oggi. Ecco, questo non è più così e quindi mi dovrò adattare e trasformare, utilizzare le mie conoscenze di base, continuare ad averne di nuove per offrire il servizio e in collaborazione, una cosa fondamentale che ha detto il signor Citterio, che condivido, in collaborazione tra i vari attori della piazza finanziaria ticinese, perché è solo collaborando e dialogando che facciamo di tutto per comunque mantenere questa piazza, una piazza riconosciuta, una piazza forte, una piazza che ha competenze e conoscenze e che io credo e spero abbia ancora ottime opportunità. Se poi qualche politico ci dà una mano per concludere degli accordi che tanto bramiamo, ecco, forse sarà un po' più facile, però
sì.
La formazione è senz'altro la base e l'adattamento, perché non possiamo più pensare di restare fermi al nostro posto.
Anche perché appunto stiamo parlando di settori che poi interagiscono con la società tutta, e quindi ci sono tutta una serie di elementi che possono entrare in gioco. Adesso per esempio con Cristina Maderni non abbiamo il tempo di affrontare la situazione del mercato immobiliare per vedere quali saranno le prospettive a medio e lungo termine, e sarebbe interessante. La questione delle condizioni quadro, dei rapporti internazionali giuridici, sono altri aspetti che andrebbero approfonditi. Quelli della formazione, mentre parlava Cristina Maderni, mi facevano tornare in mente che abbiamo parlato recentemente dell'inaugurazione della città dei mestieri a Bellinzona, che potrebbe diventare un luogo dove appunto far confluire chi cerca nuove prospettive lavorative grazie e soprattutto a causa spesso anche delle trasformazioni digitali alle quali assistiamo. Tutti argomenti che così accenniamo, poi adesso faremo anche un excursus storico, perché stiamo appunto celebrando i 100 anni dell'Associazione Bancaria Ticinese, significa anche capire come in 100 anni si è trasformato il tessuto bancario del Canton Ticino. Intanto ringrazio Cristina Maderni di essere stata con noi, lo ricordo, presidente della Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari. Grazie e buon lavoro, Cristina Maderni.
Grazie a voi, buona continuazione di trasmissione, saluti ai radioascoltatori.
Grazie mille,
buona giornata.
Temi che riprenderemo. Allora, ci concediamo un po' di musica, poi torniamo qui in studio con i nostri interlocutori, ma sentiremo anche una intervista che abbiamo fatto a Pietro Nosetti, che è docente alla SUPSI, alla Scuola Cantonale di Commercio, autore di pubblicazioni sulla storia bancaria ticinese, perché ha curato una delle parti del libro che celebra questi 100 anni dell'Associazione Bancaria Ticinese. Sarà un modo forse per ripercorrere una storia che è densa di aspetti interessanti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
I do is dream of you the whole night through. With the dawn, I still go on dreaming of you. You're every thought, you're everything, you're every song I ever sing. Summer, winter, and spring. And weather more than 24 hours in a day that be spent in sweet content, just dreaming away. When sky is a gray, when sky is a blue, a morning, noon, and night time too. All I do the whole day through is dream of you.
Che questa mattina si occupa dei 100 anni dell'associazione bancaria ticinese ed è sicuramente l'occasione per rifare anche un po' di storia. Quello che abbiamo cercato di fare, peraltro, con l'autore di uno dei saggi che sono contenuti nella bella pubblicazione Un secolo di storia bancaria ticinese, che poi verrà presentato prossimamente al pubblico, che è rivolto a tutti gli operatori del settore, ma credo che anche alle persone che sono interessanti a conoscere un po' come si è sviluppato il tessuto bancario del Canton Ticino, in generale della Svizzera, potremmo dire, ma anche a livello persino mondiale, avrebbero interesse di leggere. Allora, siccome non abbiamo potuto averlo qui in studio con noi perché assente e impegnato in attività didattiche, abbiamo realizzato una breve intervista con Pietro Nosetti, che è, lo ricordo, docente alla SUPSI, alla Scuola Cantonale di Commercio, autore di pubblicazioni appunto sulla storia bancaria ticinese. E per cominciare abbiamo fatto questa riflessione, insomma, 1920-2020, un secolo che è stato lungo, anche se molti lo definiscono breve, insomma. Però quali potrebbero essere allora riassunte le tappe principali dello sviluppo del settore bancario ticinese in questo secolo di storia? Perché forse bisogna addirittura risalire alla metà del XIX secolo. Sentiamo cosa dice Pietro Nosetti.
In realtà si può parlare di una doppia partenza, vale a dire c'è una partenza nell'Ottocento, a partire dagli anni 60, 70 e poi si accelera negli anni 80 di quel secolo, con un modello di banche locali, ossia fondate anche da promotori locali, quindi molto ticinesi, e sostanzialmente non c'erano in quel periodo né le grandi banche svizzere, neppure grandi banche italiane, se non legate in un caso specifico, ma sostanzialmente di corta durata. Poi la vera seconda partenza, quella che poi ci porta fino a noi, sostanzialmente avviene fra le due guerre, per cui a partire sì dal 1914-15, da lì in avanti, già durante la prima guerra mondiale, iniziano ad arrivare i capitali italiani e su questo, per inteso, si inserisce la grande espansione successiva.
Sembra che a segnare le tappe dello sviluppo del sistema bancario ticinese, ma anche le sue crisi, appunto, ci siano delle date di riferimento, cioè per esempio la famosa crisi del 1914, quando si arrivò al fallimento della banca cantonale ticinese e poi la nascita della banca dello Stato del Canton Ticino.
1914 storia c'è una data di cesura, perché appunto finisce quella prima partenza, e tant'è che sono praticamente tutte banche locali che falliscono, la Banca Cantonale Ticinese, ma anche il Credito Ticinese, poi c'è anche la Banca Popolare Ticinese che è in difficoltà, quindi tre istituti chiudono e sono tutte locali. Poi però parte questa seconda ondata, che è vero che viene trascinata anche da banche estere, che già arrivano in quel momento e sono soprattutto italiane. Poi però negli anni 50, 60 e 70 si aggiungeranno anche altre banche estere di altri paesi, insomma, a parte gli Stati Uniti, Giappone, un po' arriveranno anche in Ticino.
E poi si arriva allo sviluppo economico e quindi anche finanziario e bancario del dopoguerra, perché a partire dagli anni 50 e 60 sarà il boom del settore bancario e anche del settore parabancario.
Gli anni 50 e 60 del Novecento sono chiaramente la fase d'oro dello sviluppo della piazza bancaria ticinese, poi si inizia a parlare ovviamente anche di terza piazza finanziaria svizzera. Però attenzione, perché quegli anni sono sostanzialmente una moltiplicazione di un fenomeno partito prima, perché tutto veramente parte fra le due guerre. È in quel momento che il settore bancario ticinese si inserisce nella realtà elvetica, sia perché c'è il franco svizzero che diventa un bene rifugio, sia perché c'è una legislazione che si mette in moto anche a livello federale, poi ci sono delle istituzioni come la Banca Nazionale Svizzera nata nel 1907, oppure la Commissione Federale delle Banche nata nel 1934, che agganciano la realtà bancaria ticinese a quella elvetica. E quella sarà la fortuna per tutto il secolo che segue.
Arrivando poi agli anni 70, potremmo dire, gli anni 80, con le nuove succursali, ma soprattutto anche con il traino dell'afflusso di capitali dall'Italia, tra l'altro la creazione anche di sedi bancarie italiane nel tessuto bancario ticinese. Potremmo dire quasi addirittura una sorta di inflazione del settore bancario, che poi in qualche modo ha conosciuto un ridimensionamento, insomma.
Sì, perché sostanzialmente il settore bancario ticinese ha vissuto di due mercati diversi: il mercato domestico, legato all'attività corrente, retail, eccetera, e i capitali italiani legati alla gestione patrimoniale. Ed è chiaro che il fattore trascinante, in modo molto sostanzioso, fu soprattutto il mercato estero. E questo nel momento in cui si è in qualche modo arrestato, comunque ha avuto i suoi alti e bassi, poi anche delle sostanziali contrazioni, quello poi il settore bancario ne risente. Però attenzione, sulla questione delle sedi succursali mette in evidenza il fatto che a un certo punto si sono sviluppate soprattutto le succursali bancarie di banche elvetiche, di banche estere che poi erano presenti in parte a Ginevra oppure a Zurigo, eccetera, a scapito delle sedi di banche locali che erano la caratteristica della prima partenza ottocentesca. E lì chiaramente si sono rovesciati certi rapporti di forza che almeno fino agli anni 20-30 c'erano.
La si potrebbe quasi definire una globalizzazione anti-litteram, che poi in realtà nella terza ondata degli anni 90 vede una sorta di nuova dialettica, perché mentre il settore bancario svizzero sembrava essere in contrazione, in Ticino invece sembrava di nuovo esserci una sorta di sviluppo, fino poi al 2008 e la crisi economica che ne è seguita.
È vero che nella seconda metà degli anni 90 il Ticino ha avuto un colo boom suo specifico, distinto dalla realtà elvetica, dove il numero di banche scendeva e invece il Ticino cresceva, ma erano banche italiane che arrivavano per un contesto molto italiano di quel periodo lì di privatizzazione, eccetera. E del resto l'ultimo periodo veramente favorevole forse sono stati gli anni 80, perché da lì in avanti sono iniziate una serie di difficoltà, sia da una parte la crisi immobiliare negli anni 90, poi le varie crisi della seconda parte degli anni 90 ancora, 2001, prima interruzione significativa, e poi il crollo, il grande crollo post 2008 che ben conosciamo.
Con quali effetti, se pensiamo a che cosa ha rappresentato il settore bancario per il tessuto economico del Canton Ticino? Qui lo chiedo davvero a chi ha una prospettiva storica e quindi può vedere davvero un arco più ampio che non quello che ci divide dalla crisi del 2008.
Forse un settore bancario che è sempre comunque stato periferico rischia di perdere anche la non marginalità, nel senso che negli anni 50, 60, 70 il centro bancario ticinese era sì periferico ma non marginale. perché contava nel panorama svizzero, anche italiano, eccetera. Ed è questa non marginalità qua che rischiamo di perdere, ritornando a quello che era l'Ottocento, perché nella primissima fase di fondazione delle banche si era periferici, si contava poco, si era molto piccoli e poco differenti anche da altre realtà che veramente finanziarie non sono mai state.
E quindi in conclusione Pietro Nosetti, guardando alla realtà di oggi, immaginando appunto le grandi trasformazioni anche tecnologiche che stanno investendo il settore bancario, secondo lei quali sono gli aspetti legati anche alla tradizione sui quali comunque fare leva per mantenere comunque un settore bancario che dia posti di lavoro, in buona sostanza, non che li sopprima?
Beh, come si può crescere? Con l'innovazione e con l'imprenditorialità bancaria e finanziaria. Adesso la questione è sapere dal Ticino, dove ci sono molte più succursali rispetto a sedi bancarie, dove c'è un settore piuttosto piccolo, dove non ci sono forse nemmeno molti capitali da poter investire con un'ottica imprenditoriale nel settore bancario e finanziario, cosa si può fare. Ma i fattori di crescita vengono sempre da lì.
Interessanti le considerazioni di Pietro Nosetti, che ve lo ricordo è docente alla SUPSI, alla Scuola Cantonale di Commercio, autore di pubblicazioni sulla storia bancaria ticinese, ha curato quindi la parte dedicata appunto all'approfondimento storico nel libro del centenario dell'Associazione Bancaria Ticinese, è autore anche di un voluminoso saggio dal titolo Le secteur bancaire tessinois, origine, crise et transformation 1861-1939. Uno potrebbe dire perché è un periodo così specifico, ma lo abbiamo capito, ci sono lì i prodromi di quello che sarà la fortuna del settore bancario ticinese. Adesso vorrei, con i nostri due interlocutori qui in studio, Tamara Erez e Franco Citterio, qualche considerazione su quello che abbiamo sentito da Pietro Nosetti, forse proprio cominciando dalla fine, Tamara Erez.
Sì.
Interessante quello che raccontava.
Ho trovato molto interessante sicuramente alcuni aspetti sono da leva per l'importanza della formazione. E l'importanza della formazione anche a livello individuale, quando Nosetti parla di imprenditorialità, facendo forse riferimento a un aspetto più aziendale, credo che una delle grandi trasformazioni in atto derivanti dalla digitalizzazione consiste non tanto in un fenomeno tecnologico in quanto tale, quanto nel cambiamento della mentalità, il cambiamento dell'approccio al lavoro, il cambiamento dell'approccio al rapporto col cliente. E qui mi ricollego anche a quanto ha detto Maderni, dicendo che in fondo questo è un settore integrato, completamente al meglio integrato, che si occupa di servizi, servizi alla clientela, dove il servizio al cliente anche attraverso la digitalizzazione viene riqualificato. Quindi vero è che forse alcune professioni come le conosciamo oggi vengono a sparire, a mio modo di vedere però è importante concentrarsi anche in un'ottica di crescita o di sviluppo, forse più che di crescita, ma proprio di sviluppo per incominciare, quello di riuscire a immedesimarsi in una mutazione quasi antropologica della professione, no? Quindi sta cambiando la professione, ma a tutto vantaggio della riqualifica del rapporto con il cliente. E qui la formazione può fornire un contributo assolutamente essenziale.
È detto dalla direttrice del centro di studi di Villa Negroni, già centro studi bancari, assume ovviamente un valore più che significativo, anche perché davvero lì può diventare anche un luogo di scambio, un gremio per far confluire tutte le anche le trasformazioni appunto alle quali ci stiamo riferendo. Da Franco Citterio, invece direttore dell'Associazione Bancaria Ticinese, vorrei un commento sull'altra riflessione interessante di Nosetti alla fine, cioè questa questione della non marginalità, o meglio il rischio che il settore bancario ticinese diventi marginale. È vero, è stato periferico, lo è stato perché nato anche dal fatto che venivano create delle filiali bancarie di grandi banche, c'è stato un periodo d'oro che poi ha subito dei contraccolpi in cui nascevano invece banche locali molto vicine al territorio, molto vicine alla società anche ancora rurale che contraddistingueva il Canton Ticino. Poi improvvisamente sono arrivate anche le grandi banche e l'abbiamo visto anche a livello, potremmo dire, architettonico, no? Ecco, oggi c'è questo rischio di non essere più solo periferici, ma anche diventare marginali. Che riflessione le suscita questo?
Beh, ringrazio prima di tutto dottor Nosetti per il suo contributo al libro, che è stato fondamentale, e ringrazio anche lei per le trasmissioni di oggi, che ci danno la possibilità appunto di fare queste riflessioni storiche, come che ci permettono di capire meglio anche il presente. Quello che è avvenuto in un recente non lontano è stata appunto la costituzione, con un mercato fondamentalmente in crescita, di strutture non soltanto filiali di banche svizzere o banche internazionali, ma anche di banche ticinesi o che comunque hanno o avevano un management locale. Per noi come piazza finanziaria è fondamentale poter mantenere in Ticino queste competenze e questi centri decisionali. Purtroppo quello che abbiamo visto negli ultimi anni è stato in generale comunque un calo sostanziale, non tanto forse dei volumi, ma soprattutto dei margini di guadagno, e questo ha portato a una serie di conseguenze, a una esigenza di riduzione dei costi, ma anche a una riorganizzazione degli istituti. Alcuni istituti tra di loro sono stati acquisiti, si sono fusionati, altri sono stati chiusi, o comunque delle filiali che sono state chiuse. Di fatto, se guardiamo il numero degli istituti negli ultimi vent'anni, è calato drasticamente. Ce n'erano a un certo punto addirittura 78 in Ticino, 78 differenti banche, che evidentemente era anche un'esagerazione, adesso ce ne sono 40. Un bel calo, ma non così significativo se guardiamo invece l'occupazione e l'attività. L'attività c'è, è ancora importante, siamo ancora la terza piazza bancaria, se non finanziaria, almeno bancaria a livello svizzero, e quindi non siamo il canton Turgovia o il canton Soletta, con tutto rispetto per questi cantoni. Il nostro è un cantone che ha ancora una presenza molto forte. Dobbiamo cercare di mantenere questa forza con il mercato, quindi adattandoci a quello che sta cambiando anche a livello internazionale, cercando di ottenere quelle prerogative per noi importanti, per esempio di accesso ai mercati esteri, ma soprattutto dobbiamo anche cercare di tenere qui in Ticino, sul nostro territorio, quei centri decisionali, quelle competenze che in un momento di calo generalizzato degli affari tendono a scomparire. Noi ce ne accorgiamo a livello di associazione, facciamo più fatica adesso poter ottenere dalle banche delle risposte immediate, quando invece queste risposte vengono prese altrove. A livello anche di formazione professionale purtroppo ci accorgiamo anche qui che ci sono delle competenze che stanno fuggendo, e quindi c'è più difficoltà anche in qualche maniera a dare degli ordini di scuderia e dire: care banche, facciamo formazione qui e non mandiamola a Zurigo piuttosto che a Ginevra. Sono tutte delle situazioni che dobbiamo fare in modo, e noi cerchiamo insomma al nostro interno di sensibilizzare i nostri interlocutori a fare in modo che queste competenze rimangano in Ticino. Per far questo però è importante che ci siano delle cifre, dei volumi di affari che rimangano. Chiaro che se questi calano, anche il potere della piazza finanziaria scende, e quindi anche questi centri di competenza tendono a sfuggire.
Non dimentichiamolo che Lugano è comunque stata per molto tempo la terza piazza finanziaria più importante della Svizzera, quindi una delle più importanti a livello europeo.
Dovrebbe esserlo ancora. Se consideriamo forse Basilea, che ha una forte presenza di assicurazioni, forse siamo quarti a livello di piazza finanziaria, però bancaria dovremmo essere
la terza, insomma, dopo Zurigo e Ginevra. Sì. Franco Citero ha pronunciato una parola che potremmo definire una parola magica: management. Adesso purtroppo il tempo che ci resta non è sufficiente, forse, Tamara Erez, per fare una riflessione, però stavo pensando, quando ci siamo sentiti e visti per preparare questa trasmissione, si è detto: la Svizzera spesso dal punto di vista legislativo e delle norme di auto, insomma, di condotta e di auto, adesso mi manca la parola, insomma, di codice di auto di autodisciplina, grazie Franco, è sempre stata una delle prime della classe. Insomma, la legge sul segreto bancario del 1934 è precorritrice di tempi in cui ovviamente non si immaginava che la globalizzazione avrebbe portato a tutti gli sconquassi, talvolta si dice, ai quali poi abbiamo assistito. e quindi siamo sempre stati virtuosi da questo punto di vista. Un po' meno, ammettiamolo, lo sono stati i manager, insomma, anche delle grandi banche svizzere, che ogni tanto si sono fatti beccare un pochino, insomma, con le dita nella marmellata. E allora si è detto, virtuosi gli svizzeri, però dopo vengono un po', come dire, danneggiati, ostacolati a livello internazionale, perché, ah, ma come, voi svizzeri così virtuosi adesso non lo siete più, anzi entrate addirittura nelle liste grigie e nelle liste nere. E qualcuno si è detto, forse sarebbe venuto il momento di trasformare un po' la cultura del management bancario. Capisco che non lo potete fare voi da soli al centro studi di Villa Negroni, però forse è da lì che bisogna cominciare o ricominciare.
Ma diciamo che, come dice giustamente lei, è richiederebbe qualche ora questo,
abbiamo due
questo
minuti,
tema. Abbiamo due minuti. Mi viene comunque da dire che generalmente si può dire che il management delle istituzioni bancarie elvetiche ha avuto consapevolezza delle normative che in verità aiutavano il settore nel suo sviluppo e le hanno anche applicate di conseguenza. Si è menzionato a più riprese l'idea dell'autodisciplina e questo è un aspetto estremamente importante sia nel nostro panorama locale che a livello internazionale. La nostra autodisciplina, che è una risposta della comunità specifica bancaria di cui si sta parlando, ma non solo, è una risposta in alcuni casi a delle lacune. Di normative sia nazionali che internazionali, per cui il fatto che comunque la piazza tutta si sia dotata di norme, e non sono norme etichetta e basta, ma sono norme che poi sono veramente anche vissute a livello di organizzazione. Si potrebbero fare molteplici esempi, ma non ne abbiamo il tempo. Ma queste norme sono portate principalmente dal management, che è estremamente consapevole della necessità di essere legittimi e credibili in questa applicazione.
Franco Citterio, l'altro grande temone che non possiamo affrontare oggi è quello relativo alla cosiddetta responsabilità sociale, no? Delle imprese, quindi anche delle banche. Mi stavo chiedendo se potrebbe essere o sarà anche tema di discussione al prossimo Lugano Banking Day, perché questa è l'occasione per chiudere anche ricordando quanti sono gli appuntamenti per questo centenario dell'Associazione Bancaria Ticinese.
Assolutamente sì, oltre, come detto, alla presentazione del libro il 19 di febbraio, il prossimo evento importante è il 30 di marzo durante la seconda edizione del Lugano Banking Day. Se nel 2018 fu dedicato al tema specifico del fintech, quindi delle nuove tecnologie finanziarie, quest'anno ci concentreremo su aspetti quadro, su aspetti che riguardano la politica, i rapporti con l'estero, la politica monetaria. Avremo ospiti di riguardo, il consigliere federale Cassis, il presidente della Banca Nazionale Jordan, il CEO di UBS Ermotti, il CEO di Zurigo Assicurazioni Mario Greco. Quindi persone che ci daranno la possibilità di aprirci anche per quello che credo che in questo momento anche di chiusura ci fa bene, aprire gli orizzonti, guardare in avanti e capire dove il mondo sta andando, perché il nostro settore chiaramente è molto dipendente da quello che sta succedendo a livello internazionale. Quindi questa apertura ci darà la possibilità di discutere tra gli altri, tra i vari temi, quelli anche riferiti comunque alla sostenibilità che significa sia sostenibilità degli investimenti, sostenibilità dei crediti aziendali e sostenibilità aziendale, cioè come la banca, come un'altra azienda, può rispettare dei criteri di sostenibilità ecologica, sociale e ambientale. Sono aspetti che andremo sicuramente a toccare anche in questa sede.
E ricordo che ci sarà anche un convegno dedicato, un convegno a carattere storico, il 22 di ottobre, proprio, guarda caso, a Villa Negroni, di cui appunto la direttrice del Centro Studi Tamara Erez era qui in studio insieme con Franco Citterio, che ringrazio per essere stati nostri interlocutori. In occasione del Lugano Banking Day sarà interessante ascoltare appunto che cosa racconteranno anche i big da questo punto di vista, ripensando appunto ai fasti anche del passato, quando appunto l'Associazione Bancaria Ticinese organizzava grandi convegni internazionali a Lugano. L'abbiamo detto, i tempi sono sicuramente diversi, però non è per questo che non si può mantenere appunto una tradizione che è di un secolo di vita. Grazie di essere stati con noi, così come ringrazio ovviamente Cristina Maderni, che abbiamo sentito prima, e Pietro Nosetti, che ci ha fatto, diciamo, la parte storica, anche se purtroppo non era qui presente in studio in diretta. Da Nicola Colati al microfono, a tutti voi per il proseguimento d'ascolto, ci risentiamo con Mille Voci domani mattina.